Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Il direttore del teatro di Friedrich Dürer. L'attrice non si era sottomessa proprio alle sue disposizioni, non badava ai cambiamenti che avvenivano in teatro, tanto da distinguersi sempre di più dagli altri. E fu proprio questa constatazione però a riempirmi di preoccupazione, perché saltava all'occhio che lui non faceva nulla per costringerla ad assoggettarsi alle sue disposizioni. Fu un piano suo, da quanto si diceva, in una sola circostanza, poco dopo aver assunto la responsabilità del teatro, le aveva fatto un'osservazione sul suo modo di recitare. Non sono però mai riuscito a sapere qualcosa di più di preciso su questa disputa. Comunque, da quella volta, tutto sommato, la lasciò in pace, non fece nulla per allontanarla dal teatro, anzi, le fece assumere una posizione di sempre maggiore spicco, tanto che col tempo ebbe il ruolo di maggior rilievo nella compagnia, pur non essendo all'altezza di questo compito. Ci insospettì proprio questo suo modo di procedere, perché così l'arte di lei e la concezione di lui iniziarono a contrapporsi al punto da far apparire inevitabile uno scontro tanto più pericoloso quanto più tardi questo si fosse verificato. C'erano anche chiari sintomi che la posizione di lei cominciava decisamente a cambiare. Se prima il suo modo di recitare era stato acclamato dal pubblico e scritturato da molti e lodato da tutti, la consideravano una grande scoperta in effetti, ma cominciarono a questo punto a elevarsi delle voci che tendevano a rimproverarla, a rinfacciarle di non essere all'altezza della regia e ad attribuire a lui una rara pazienza e umanità nel lasciarla ancora in quella posizione di preminenza. Poiché veniva attaccata proprio per il suo attenersi alle leggi della recitazione classica, a difenderla furono coloro che avevano capito i difetti veri della sua arte, una sciagurata lotta che purtroppo la rafforzò nella decisione di non allontanarsi spontaneamente dalla compagnia, e in questo modo magari forse lei avrebbe ancora potuto salvarsi, anche se non così magari per la nostra città, ecco. Il colpo di grazia però fu dato dal fenomeno per lei penoso che si verificò nel pubblico. Il pubblico cominciò a ridere di lei, da principio con discrezione, poi sempre più apertamente, anche durante la rappresentazione, un effetto che lui naturalmente aveva esattamente calcolato e cercava di accentuare sempre di più. Noi eravamo purtroppo costernati, impotenti. Non avevamo previsto l'impiego di un'arma così crudele, una comicità involontaria. Anche se continuava a recitare, era comunque certo che se ne accorgeva, come del resto suppongo fu prima di noi consapevole dell'inattuabilità della sua rovina. In quell'epoca fu portato a termine un edificio di cui si era già a lungo parlato nella nostra città, atteso da tutti con grande curiosità. È vero, molti hanno già discusso su questa costruzione, tuttavia a questo punto, prima di prendere posizione anch'io, debbo fare notare che ancora oggi Non saprei proprio spiegare con che mezzi fosse stato costruito questo nuovo teatro, se non fosse emerso il sospetto che non mi sento però qui di accantonare. Allora però non potevamo ancora prestar fede alla diceria che metteva l'edificio in relazione con quei circoli senza scrupoli della nostra città, che da sempre miravano solo ad aumentare senza limiti le loro ricchezze e contro i quali erano dirette le sollevazioni da lui a sua volta fomentate. Comunque, questo edificio che oggi si vorrebbe distrutto equivaleva a una bestemmia. Sarebbe tuttavia difficile parlare di questa costruzione, mostruosa mescolanza di forme e stili, senza riconoscerle una certa grandiosità. L'edificio non esaltava la vitalità che sa scaturire dalla materia inerte quando l'arte la trasforma, mirava anzi deliberatamente a dare rilevanza a quanto è morto, senza tempo e pesantemente immobile. E tutto questo c'era prospettato con un'evidenza e un'impudicizia smodate, senza abbellimento alcuno, con portali di ferro spesso di una grandezza smisurata e poi però anche bassi come cancelli di una prigione. La costruzione pareva essere stata accatastata, si può dire, da goffe mani di ciclopi, blocchi di marmo senza senso, cui erano addossate pesanti colonne senza scopo. Eppure questa era solo apparenza, perché tutto in quell'edificio era calcolato in funzione di effetti precisi che miravano a violentare l'individuo e a soggettarlo alla legge del mero arbitrio. Così, per esempio, in contrasto con quelle masse rozze, quelle brutali proporzioni, c'erano singoli dettagli che erano stati artigianalmente elaborati con una minuzia tale che si vantava la loro precisione al decimillesimo di millimetro. Insomma, ancora più spaventoso era l'intento con la sala del teatro. Si rifaceva, per così dire, al teatro greco, però la sua forma diventava più insensata a causa della copertura stranamente arcuata, tanto che non pareva ad accostarsi a uno spettacolo quando entravamo in quella sala, ma quasi a una festa nel ventre della terra. E si giunse così alla catastrofe. Attendemmo in quella circostanza lo spettacolo in preda a una muta tensione. Stavamo seduti, addossati l'uno all'altro, pallidi, a cerchi sempre più ampi, e fissavamo il sipario che celava il palcoscenico, sipario su cui una crocifissione era raffigurata come una farsa irridente. E accettammo anche questo non come un sacrilegio, ma come arte. E poi cominciò la rappresentazione. Più tardi si sostenne che quel rinvolgimento era stato opera di forze scatenate dalla strada. Però in quella circostanza erano seduti in sala proprio quei signori della nostra città, ai quali più di ogni altro si vantavano della loro intelligenza, della loro cultura, applaudivano nel direttore di teatro il più grande artista e rivoluzionario del palcoscenico, trovavano spiritoso il suo cinismo e non capivano quanto presto quell'individuo si sarebbe apprestato a irrompere fuori dall'ambito artistico che ammiravano in lui verso del tutto estranei all'estetica. Si aggiunga che in occasione dell'apertura del nuovo edificio, prima ancora dell'inizio della rappresentazione, gli fu anche consegnato dal capo dello Stato, fra le vibranti acclamazioni della festosa assemblea, addirittura il premio Shakespeare. Ma non ricordo più quale dramma classico fosse rappresentato in quell'occasione, il Faust oppure l'Amleto. Tuttavia si levò il sipario con la crocifissione, ci apparve qualcosa che vanificò la domanda prima ancora di essere formulata. Quel che avvenne a questo punto sotto i nostri occhi, interrotto spesso dall'applauso entusiasta del governo e della buona società e dell'elite universitaria, non aveva più nulla in comune con un classico o con l'opera di un altro autore. Una violenza terribile si servì degli attori come di un vortice che travolge alberi e case per poi abbandonarli così sul terreno. Le voci non avevano suono umano. Sembrava che a parlare fossero delle ombre, poi però, repentinamente e senza un momento di raccordo, il tono saliva fino ad assomigliare ai tamburi scatenati di tribù selvagge. Stavamo seduti nel suo teatro, non come degli esseri umani, ma come dei. Ci beavamo di quella tragedia che era in realtà la nostra. Poi però apparve lei. E io non la vidi mai tanto sprovveduta, nemmeno così pura come in quegli attimi che precedettero la sua morte. Se sul momento il pubblico proruppe una risata quando entrò in scena, il suo ingresso era stato tanto accuratamente calcolato da dover provocare l'effetto di una sorta di battuta scena. Ben presto la risata si tramutò in furore. Apparve come una scellerata con la presunzione di contrapporsi a un potere che tutto stritola. Questo potere perdona anche ogni peccato e solleva da ogni responsabilità. E compresi che questa era la vera ragione con cui la folla era stata indotta a rinunciare alla libertà e ad arrendersi al male, perché colpe ed espiazione esistono soltanto nella libertà. Cominciò a parlare e la sua voce fu per loro come un oltraggio alle leggi crudeli in cui l'uomo crede quando vuole elevarsi al rango di un dio, abrogando il bene e il male. Capì l'intenzione di quell'uomo e seppi a quel punto che si era prefisso di eliminarla davanti agli occhi di tutti e con l'approvazione di tutti. Il suo piano era perfetto. Aveva spalancato un abisso e la folla vi si gettava dentro, avida di sangue, per invocare sempre nuovi delitti, poiché solo in tal modo si perviene a quello stato di sconsiderato delirio che consente di non perdersi nel torpore di una sconfinata disperazione. Stava lì come una criminale in mezzo a individui che si mutavano in belve. Vidi che esistono momenti spaventosi in cui avviene un rinvolgimento mortale per effetto del quale l'innocente deve apparire colpevole a tutti. E così la nostra città fu pronta a prendere parte a quel delitto che equivaleva all'incontenibile trionfo del male. Dal soffitto del palcoscenico calò un meccanismo. Doveva essere fatto di aste leggere, fili di metallo, cui erano applicate delle lame e delle tenaglie, ma anche da barre di acciaio, dalle strane articolazioni collegate tra di loro in maniera tutta particolare, tanto che il meccanismo pareva simile un insetto mostruoso e soprannaturale, e ce ne accorgemmo inoltre solamente quando ebbe afferrato e sollevato la donna. Appena questo avvenne, il pubblico esplose in un applauso e acclamazioni senza fine. E quando poi altre tenaglie si calarono sull'attrice sollevandola di traverso, gli spettatori si rotolarono dal ridere. E quando poi le lame cominciarono a tagliarle la faccia, le vesti, finché rimase appesa, nuda, dalle masse agglutinanti levò da qualche parte un grido, cominciò a trasmettersi con la velocità del pensiero e si intensificò all'infinito, continuamente ripreso e passato di bocca in bocca, finché fu un grido soltanto: uccidila, uccidila! E fa il clamore della folla, il corpo di lei fu smembrato dalle lame, la testa cadde in mezzo agli spettatori che si erano alzati e l'afferrarono sporcandosi di sangue, e volò poi come una palla l'una verso gli altri, come la gente si precipitò fuori dal teatro ammassandosi, calpestandosi, sospingendo innanzi la testa a lunghe catene agitate per le strade contorte. Io lasciai la città in cui sfavillavano già le vivide bandiere della rivoluzione e dove le persone si avventuravano l'una contro l'altra come bestie attorniata dai suoi scherani, e al delinearsi di un nuovo giorno schiacciata da un nuovo ordine.
Black Holes.
Black Holes.
Black Holes. Black Holes. Black Holes. Black Holes. Black Holes.